magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007. Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Nella trasmissione di oggi inizieremo un discorso che attraverserà probabilmente parecchie trasmissioni ed è il discorso sulla religione, cioè su che cos'è il concetto di religione e che cosa significa essere legati, vivere in relazione al mondo, in relazione al proprio intento religioso e il legamento che l'essere persone religiose impone all'interno della vita. Per farlo non prenderemo un trattato qualunque, cioè per farlo userò una guida, e la guida che intendo usare è un vecchio trattato di Feuerbach, L'essenza della religione. Perché uso Feuerbach? Perché Feuerbach fu un critico della religione e fu considerato uno dei materialisti della sinistra hegeliana. I suoi scritti più noti per la critica della filosofia hegeliana, L'essenza del cristianesimo, Principi della filosofia dell'avvenire, sono dedicati alla critica della religione e alla formulazione di una filosofia umanistica e naturalista. Esercitarono una profonda influenza sui fondatori del materialismo storico e dialettico. Il trattato L'essenza della religione, che fu pubblicato nel 1846, qualche anno dopo il famoso Essenza del cristianesimo, questo scritto inaugura una nuova fede della ricerca religiosa di Feuerbach, che ora riconsidera la posizione del cristianesimo all'interno del più vasto orizzonte di religioni primitive e dell'antichità classica. Esso costituisce allo stesso tempo un importante documento della critica della religione in generale, in quanto individua la radice della religione nel sentimento di dipendenza dalla natura, ovvero da tutto ciò che circonda e limita l'uomo. Questo sentimento di dipendenza e di finitudine è visto anche come il nucleo di verità ineliminabile della religione. Ora, è importante che noi partiamo da qui, perché in realtà sia Feuerbach che tutti gli altri del suo tempo e della sua linea, diciamo così, sociale, linea filosofica, misero in discussione il concetto religioso. Ma misero in funzione il concetto religioso non solo perché erano nel 1800, venivano fuori dal periodo illuminista, venivano fuori dal periodo idealista hegeliano, ma lo misero in discussione perché la religione era considerato il maggior ostacolo che si frapponeva fra la vita dell'uomo e i condizionamenti e le restrizioni che la religione imponeva. In pratica la religione era l'ostacolo da rimuovere. Allora, noi che siamo persone religiosi, partiamo esattamente da qui per riuscire a definire la religione e soprattutto il paganesimo politeista come religione. I pezzi che andrò a commentare durante questa trasmissione sono sette. Sono sette paragrafi, sette pezzi presi dall'essenza della religione. Naturalmente il libretto non è un gran libro, cioè non è un libro molto, molto lungo e molto grande, però si presta a molti discorsi sulla religione che un po' alla volta vedrò di fare. Il primo discorso che facciamo è un discorso della dipendenza, cioè la religione come sentimento di dipendenza. Dice Feuerbach: il sentimento di dipendenza dell'uomo è il fondamento della religione, ma l'oggetto di questo sentimento di dipendenza, ciò da cui l'uomo dipende e si sente dipendente, non è originariamente altro che la natura. La natura è il primo, l'originario oggetto della religione, come la storia di tutte le religioni e tutti i popoli documenta ampiamente. Allora, Cominciamo ad analizzare questo primo pezzo di Feuerbach. Innanzitutto osserviamo come Feuerbach parla di un originario oggetto della religione. Cosa significa originario oggetto della religione? Feuerbach, vi ricordo, che scrive questo trattatello nel 1846. Ora non so esattamente come collocare il sistema evoluzionistico darwiniano nel 1846, probabilmente è contemporaneo, grosso modo, in quei tempi, ma non è importantissimo questo. Feuerbach fa le sue affermazioni partendo dal discorso della creazione del mondo, cioè c'è un momento in cui il mondo è creato. E allora Feuerbach parte dal concetto che c'è un originario oggetto della religione. Ma noi non partiamo dal fatto che l'uomo è creato, ma partiamo dal fatto che l'uomo è un oggetto della natura, diviene nella natura ed è cresciuto nel brodo primordiale all'interno della natura come parte della natura. Pertanto, dov'è la differenza che c'è fra noi e Feuerbach? È che Feuerbach è una persona religiosa cristiana. Cioè, in pratica, lui mette all'inizio delle cose un tempo originario. Un tempo originario in cui c'è, viene a crearsi, viene a divenire un oggetto della religione. Feuerbach non conosce le emozioni. Feuerbach non conosce le trasformazioni. Feuerbach non conosce il divenire. È ovvio che sembra facile dirlo oggi. Allora Feuerbach si riferiva a un concetto di religione proprio del cristianesimo. Pur tuttavia, Feuerbach dice che il sentimento di dipendenza dell'uomo è il fondamento della religione. Ma l'oggetto di questo sentimento di dipendenza, ciò da cui l'uomo dipende, si sente dipendente, non è originariamente altro che la natura. E in questo, al di là che Feuerbach conosca l'evoluzionismo, conosca le teorie del DNA, conosca il fatto che gli esseri umani sono divenuti come tutti gli altri esseri dal brodo primordiale, Feuerbach comunque lo individua, cioè noi siamo legati alla natura e siamo oggetto indistinto dalla natura. C'è qualcosa che ci lega all'insieme della natura. Vedremo come nel proseguo Feuerbach parlerà di questo legamento per mangiare, per la terra su cui vive, per la luna, per il sole, per l'acqua, per il sale anche, è un altro aspetto. Ma individua questo, cioè esiste un legame dell'uomo che è il legame con la natura, esiste un trasporto emotivo, per cui un trasporto religioso dell'uomo, che è la sua appartenenza alla natura. Noi che siamo pagani politeisti del 2007 sappiamo benissimo come la struttura del DNA sia divenuta per sedimentazione e quella che era la struttura del DNA di 500 milioni di anni fa dell'uomo aveva delle relazioni, delle comunicazioni, degli anflati emotivi che lo portavano alla trasformazione, esattamente come è adesso, al di là delle trasformazioni che tale struttura ha avuto. Cioè le emozioni che portavano a trasformare l'uomo quando era nel brodo primordiale sono le stesse emozioni che guidano adesso l'uomo. Questa dipendenza che Feuerbach usa in termini direi quasi negativi, perché è una dipendenza dell'uomo dalla natura, è una dipendenza di divenuto, ciò che Feuerbach non poteva assolutamente usare. Cioè noi siamo uguali ad ogni altro essere della natura, siamo fatti con la stessa catena del DNA, siamo sempre delle colonie micocondriali, abbiamo tutta una serie di connessioni, tutta una serie di elementi che sono comuni a tutti gli esseri della natura. Noi siamo legati alla natura, ma non perché noi come specie ci siamo legati alla natura, ma perché noi come specie siamo divenute all'interno della natura. E questo concetto Feuerbach non poteva assolutamente averlo. Andiamo ancora più avanti per approfondire il concetto di dipendenza di Feuerbach. L'affermazione, dice Feuerbach, che la religione sia naturale, innata nell'uomo, è falsa se alla religione in generale si attribuiscono le rappresentazioni del teismo, cioè della fede in Dio in senso stretto, ma è del tutto vera se per religione non si intende altro che il sentimento di dipendenza, il sentimento o la consapevolezza dell'uomo di non esistere e di non poter esistere senza un altro essere, essere da lui diverso, di non dovere a se stesso la propria esistenza. In questo senso la religione per l'uomo così indispensabile come la luce per l'occhio, l'aria per il polmone, il cibo per lo stomaco. La religione è considerazione e riconoscimento di quello che io sono, ma io sono soprattutto un essere che dipende dalla natura e che non è in grado di esistere senza luce, senza aria, senza acqua, senza terra, senza cibo. Questa dipendenza nell'animale e nell'uomo, allo stato animale, è ancora inconsapevole, irriflessa, innalzata al grado di coscienza, rappresentarsela, considerarla, riconoscerla, significa elevarsi alla religione. Così ogni forma di vita è dipendente dall'avvicendarsi delle stagioni, ma solo l'uomo celebra questo avvicendarsi con rappresentazioni drammatiche, con cerimonie solenni, ma queste celebrazioni, che non esprimono e non rappresentano altro che l'avvicendarsi delle stagioni o delle fasi lunari, sono le più antiche, le prime, le autentiche professioni di religione dell'umanità. Naturalmente questo pezzo di Feuerbach sarebbe facilmente contestabile, no? Al giorno d'oggi. Basta pensare alle danze degli uccelli a primavera, basta pensare alle attività dei cervi a primavera, e sappiamo esattamente come non è solo l'uomo che celebra le stagioni, ma tutti gli animali celebrano le stagioni con riti di preparazione, comunque sia il valore che il soggetto che li guarda dia a quei riti, ma sono sempre riti importantissimi. Ora proviamo ad analizzare un attimino anche questo discorso di Feuerbach. Una religione, dice, che sia naturale è falsa come affermazione se alla religione in generale si attribuiscono le rappresentazioni del teismo. In sostanza dice che è falsa una religione naturale se la religione ha al suo centro un Dio creatore. Perché? Perché significa privare il mondo della sua capacità di manifestare la vita, cioè della fede in un Dio in senso stretto, ma è del tutto vera come religione se per religione non si intende altro che il sentimento di dipendenza, il legame che noi abbiamo con la natura. Ebbene, il problema grosso di Feuerbach è che il concetto di Dio e di divinità di Feuerbach è un concetto squisitamente cristiano, cioè lui non vede nella natura una attività attraverso la quale i singoli esseri delle singole specie si trasformano in dei, ma vede gli dei a monte della natura, padroni della natura, coloro che usano la natura per i loro scopi, ma non l'essenza stessa della natura. E dice che la natura è per l'uomo, la religione della natura è per l'uomo così indispensabile come la luce per l'occhio, l'aria per il polmone, il cibo per lo stomaco. In realtà ciò che ci lega alla natura sono i sentimenti emotivi, sono le nostre attività emozionali, e queste attività emozionali non ci possono essere negate, perché se ci fossero negate è come se ci togliessero l'aria. Se ci si negano le emozioni, se ci si impedisce di manifestare le proprie emozioni e di veicolarle nel mondo, le persone si uccidono, esattamente come quando vengono private di cibo. Dice Feuerbach, io sono un essere che dipende dalla natura e che non è in grado di esistere senza luce, senza aria, senza acqua, senza terra e senza cibo. In realtà anche questa osservazione, no, va esattamente capovolta. È perché esiste l'acqua, esiste la terra, esiste l'aria, esiste le possibilità di cibarmi che io esisto. Cioè io sono divenuto all'interno di condizioni che mi hanno permesso questo. Se queste condizioni non ci fossero state, io non sarei assolutamente divenuto all'interno di queste condizioni. Ed è importantissimo questo. E questa dipendenza, dice Feuerbach, nell'animale e nell'uomo allo stato animale è ancora inconsapevole. Non è vero questo. E qui nasce la differenza fra Feuerbach, che vive nella prima metà del 1800, e invece le osservazioni che facciamo noi nel 2007 con la ricerca neuronale, con la ricerca sugli animali, con la ricerca del comportamento animale, l'antropologia e tutto il resto. Non è assolutamente vero che gli animali siano inconsapevoli. Adesso conosciamo l'intelligenza animale, conosciamo come la nostra intelligenza non sia altro che una trasformazione di un'intelligenza ben più profonda, che è quella degli animali. Noi abbiamo un'intelligenza razionale, che è un'intelligenza descrittiva e che usiamo come metodo di relazione, ma abbiamo visto ormai che sia piante che animali hanno un'intelligenza estremamente astratta e estremamente funzionale e in grado di comprendere quelli che sono i meccanismi della vita e dell'esistenza, per cui non è inconsapevole o riflessa. Questo appartiene sempre a una dicitura ottocentesca. E dice che quando comprendiamo, in realtà, quando comprendiamo questa differenza e questa dipendenza, noi esseri umani, dice Feuerbach, ci eleviamo a livello di religione. Ma in realtà non è così. Cioè noi siamo sempre dei soggetti religiosi che sono legati al mondo e che vivono le relazioni emotive con il mondo e che sono separati dal mondo attraverso la ragione, ma attraverso le emozioni noi siamo legati al mondo. E ogni animale è un soggetto religioso perché è legato al mondo attraverso le emozioni. Il fatto che noi razionalizziamo è perché l'uomo viene costretto ad aver paura del mondo, è costretto a esorcizzare i suoi fantasmi, esorcizzare i suoi mostri che non riesce a definire, che non riesce ad affrontare, e li trasforma in manifestazioni della religione rivelata, in mostri paurosi che ne determinano e ne decidono le sue azioni. Ma questa è una carenza dell'uomo, questa è una separazione, cioè che produce la separazione dell'uomo dal mondo. Ma non è la religione, è la religione cristiana, è la religione monoteista che separa gli uomini dall'insieme in cui l'uomo è germinato. E dice ancora Feuerbach, ma queste celebrazioni che non esprimono e non rappresentano altro che l'avvicendarsi delle stagioni e delle fasi lunari sono le più antiche. Non è vero. Esistono altre manifestazioni religiose che sono ancora più antiche di queste, soltanto che noi lo sappiamo in stregoneria perché sappiamo che l'uomo è stato un essere unicellulare e aveva tanti riti. Ogni azione della vita nella vita è un rito magico che facciamo per espandere noi stessi. Ma questo però non è concepito nelle religioni monoteiste, ed è dalle religioni monoteiste che Feuerbach sta germinando, sta uscendo. Dice Feuerbach, e passiamo alla dipendenza dell'uomo dalla terra. L'uomo determinato, questo popolo, questa stirpe, non dipende dalla natura in generale, non dalla terra in generale, ma da questo suolo, da questo paese, non dall'acqua in genere, ma da questa acqua, da questa corrente, da questa sorgente. L'egiziano non è egiziano fuori dall'Egitto, l'indiano non è indiano fuori dall'India. A pieno diritto, con lo stesso diritto con cui l'uomo universale venne alla propria essenza universale come Dio, i popoli antichi, limitati, attaccati con anima e corpo al proprio suolo, che ponevano la loro essenza non nella propria umanità, ma nella propria determinatezza di popolo e di stirpe, adoravano come entità divine le montagne, gli alberi, gli animali, i fiumi, le sorgenti della loro terra, perché tutta la loro esistenza, tutto il loro essere si fondava soltanto sulla conformazione della loro terra, della loro natura. Anche questo sfugge a Feuerbach. Cioè, Feuerbach, proprio perché è un individuo del 1800, parla di razza e parla di terra, parla di suolo, separato dall'insieme. In realtà non è così. È vero che ogni paese, ogni zona della terra, ha delle caratteristiche peculiari. Per esempio, se voi foste una persona in Egitto, ciò che vi colpisce e ciò che vi colpirebbe 4.000 anni fa in un deserto o sulle rive del Nilo sarebbe un immenso cielo stellato, e il cielo stellato sarebbe ciò che attrae la vostra attenzione. Al contrario, se voi vivete in Amazzonia, voi troverete una foresta immensa, enorme, e ciò che colpirebbe la vostra attenzione non sarebbero le stelle, ma sarebbero le piante e gli animali dell'Amazzonia. Se voi vivete in Grecia e vi leggete alcune leggende del mito greco, per esempio la grande Rea che aveva un carro trainato da leoni, se può apparire oggi come oggi un po' strana la cosa, in realtà la Grecia era piena di leoni, e i leoni greci erano molto più grandi dei leoni africani. Per cui pensare un attimo a ciò che era il tempo di allora e a ciò che erano le condizioni in cui allora si viveva, si capisce come gli uomini di questo o di quel territorio puntavano la loro attenzione sul meraviglioso che li circondava. Ora, il meraviglioso, che fosse il cielo stellato, che fosse la terra, la savana, che fosse la foresta, che fossero i boschi del Lazio, o il ululato del lupo, o il ruggito del leone, appartiene ad ogni singolo popolo, e ogni singolo popolo dà una sua rappresentazione del divino che riesce a percepire. Ma ciò che Feuerbach invece afferma nel suo scritto non è altro che una visione ottocentesca in cui i popoli sono separati, le stirpe sono separati, ma soprattutto non vede negli uomini la capacità di percepire il mondo, il divino che gli sta attorno, ma degli esseri che, come i cristiani adorano un Dio, così loro adorano le montagne, gli alberi, gli animali. Invece è esattamente questo che in questo momento sta sfuggendo a Feuerbach, è che le persone antiche trovavano gli dèi attorno a loro, trovavano gli dèi nelle montagne, negli alberi, negli animali, nei fiumi, negli uomini, nelle sorgenti, perché tutta la loro esistenza si fondava su una relazione con gli dèi, su una relazione con gli dèi che li circondavano, nei quali vivevano e con i quali costruivano le relazioni, quelle relazioni emotive, quelle relazioni di passioni, che è quello che Feuerbach chiama il sentimento di dipendenza dell'uomo dalla natura. In realtà Feuerbach vede l'uomo in relazione all'idea monoteista, cioè l'uomo creato da Dio che ha paura di una natura sconosciuta, mentre Feuerbach non riesce a cogliere che natura e uomo sono esattamente la stessa cosa, e l'uomo è divenuto nella natura. Il fatto stesso che la ragione lo abbia separato dalla natura e il monoteismo lo abbia messo al centro dell'universo ad immagine e somiglianza ad un Dio padrone, non significa che la parte profonda, la parte del sentimento, delle emozioni dell'uomo, non gli ricorda i legami con tutto il mondo che gli sta attorno. E se Feuerbach è stato educato a non percepire gli dèi nel mondo che ci circonda, gli antichi percepivano invece gli dèi nel mondo che ci circondano, e oggi noi come pagani percepiamo gli dèi in ciò che ci circonda. Passiamo a cause e finalità. Dice Feuerbach: La serie ininterrotta delle cosiddette cause o cose finite, che per gli atei antichi determinavano come finalità e i teisti invece come finita, esiste allo stesso modo nel tempo, nel quale un momento succede l'altro senza interruzione e distinzione, solo nel pensiero, nella rappresentazione dell'uomo. Nella realtà la noiosa uniformità di questa serie causale viene interrotta, soppressa dalla distinzione, dall'individualità delle cose, che è un qualcosa di nuovo, di indipendente, di unico, di definitivo, di assoluto. L'acqua divina, secondo la religione naturale, è senza dubbio un composto derivante dall'idrogeno e dall'ossigeno, ma è allo stesso tempo un'essenza nuova, uguale solo a se stessa, originale, nella quale le proprietà dei due elementi sono scomparse per se stesse, soppresse. La luce lunare, che per il pagano nella sua semplicità religiosa venera come una luce indipendente, è senza dubbio una luce derivata, ma al tempo stesso è diversa dalla luce solare diretta, è una luce con caratteristiche proprie, modificata dalla resistenza della luna. Una luce dunque che non esisterebbe se non esistesse la luna e che da essa trae il fondamento della propria particolarità. Il cane, che il parso invoca nella sua preghiera come un essere benefico e quindi divino per il suo carattere vigilante, servizievole e fedele, è senza dubbio una creatura naturale che non è quello che è da se stessa e di per se stessa, ma comunque solo il cane stesso. Questo e nessun altro essere a possedere quelle proprietà degne di venerazione. Devo forse per queste proprietà rivolgere lo sguardo alla causa prima universale e voltare le spalle al cane? Solo la causa universale è indistintamente causa del cane, amico dell'uomo, così come del lupo, suo nemico, la cui esistenza, nonostante la causa universale, devo sopprimere se voglio affermare la mia esistenza, che ha una superiore legittimità. E anche in questo di Feuerbach noi leggiamo proprio la differenza fondamentale che esiste fra la mentalità di Feuerbach, che emerge dal monoteismo, a quella che è quella del pagano. Feuerbach ci dice che la serie ininterrotta delle cosiddette cause o cose finite che gli antichi determinavano con infinita e i teisti invece come finita, in realtà a noi questo non ci interessa. Non esiste una serie di cause finite o di cause infinite. Esiste una realtà in continua trasformazione dove la qualità del fondamento di tutto ciò che esiste ha la capacità, ha la qualità, ha il principio di trasformarsi da inconsapevole a consapevole, e una volta diventata consapevole a intraprendere dei cammini di trasformazione. Per cui a noi non ci interessa il fatto che esistono cause finite o cause infinite. A noi ci interessa che esiste una sequenza continua di trasformazioni. E quello che a noi ci interessa è che l'acqua sia H2O. Nessuno lo mette in discussione. Come nessuno mette in discussione il fatto che la Luna rifletta la luce del Sole. Ma il problema non è il fatto che la Luna rifletta la luce del Sole o che l'acqua sia composta di H2O. Il vero problema che a noi ci interessa è che l'acqua è il fondamento della vita. Ciò che a noi ci interessa è che la Luna produce delle cause, produce degli effetti sulla natura che danno delle scadenze, danno un respiro alla natura, si dilata e si contrae e gli permettono la sua crescita e la sua trasformazione continua. Cioè la relazione che ha la Luna con la vita della natura è altissima. Basta pensare alla relazione che c'è fra la Luna e le mestruazioni femminili. Cioè in realtà la Luna ci dà molte scadenze che vengono seguite dai ritmi biologici della natura e della vita. È ovvio che se non ci fosse stata la Luna e ci fosse stato un altro oggetto o nessun altro oggetto, altri ritmi e altre cose ci sarebbero. Ma quello è l'oggetto che c'era e in base a quelle condizioni abbiamo costruito la vita. e quelle condizioni e quegli oggetti hanno la loro manifestazione divina, che non è data tanto dalla luce che la Luna riflette sulla Terra, ma tanto dall'interazione che ha la Luna come oggetto in sé con la Terra. Ma la Luna e la Terra sono due soggetti divini che, entrando in relazione, costruiscono delle condizioni affinché la natura divenga. E questa cosa non poteva essere considerata da Feuerbach nel suo tempo, perché il tempo di Feuerbach era il tempo, o poco prima, diciamo così, del positivismo, vabbè, l'idealismo hegeliano, però il positivismo era ancora molto forte. Il cane, dice Feuerbach, che il parso invoca nella sua preghiera come un essere benefico e quindi divino per il suo carattere vigilante, servizievole e fedele, è senza dubbio una creatura naturale. Ora, io ho il dubbio che un pagano, un parso, come dice lui, a meno che non sia un monoteista islamico, ma anche là ho dei dubbi, invochi il cane per il suo carattere vigilante, servizievole e fedele. Io ho idea che Feuerbach voglia risolvere il fatto che il parso invochi il cane o invochi gli animali, risolvendo la questione dicendo che il cane è vigilante, servizievole e fedele. In realtà il cane è un amico, gli animali sono degli amici che camminano assieme o sono dei nemici che noi distruggiamo, ma sono comunque degli esseri divini. E quando io privo gli esseri divini della loro divinità e trasferisco il divino a un oggetto esterno, non faccio altro che insultare la natura, non faccio altro che bestemmiare la vita. Proprio affermando che esista un Dio creatore, io bestemmio la vita, perché tolgo alla vita la sua capacità di trasformare se stessa e di manifestare gli dèi al suo interno. E io non devo distruggere il lupo, devo costruire delle relazioni con il lupo, ma anche qui in Feuerbach salta fuori quella che è l'educazione monoteista, in cui alcuni animali sono utili e altri invece sono dannosi, perché lui è superiore, se voglio affermare la mia propria esistenza, che ha una superiore legittimità. Questo atteggiamento di Feuerbach è un atteggiamento ottocentesco ed è un atteggiamento monoteista, cioè la superiore legittimità dell'uomo sopra ogni altra forma della natura, come se la natura fosse un oggetto contrapposto all'uomo. Questa visione è una visione strettamente monoteista. Passiamo a un altro discorso. Il divino nelle cose, le cose sono il divino. Dice Feuerbach: l'essere divino che si manifesta nella natura non è altro che la natura stessa, che si manifesta, si presenta e si impone all'uomo come un essere divino. Gli antichi messicani avevano fra i loro molti dei anche un dio del sale. Questo dio del sale ci rende nettamente percepibile l'essenza del dio della natura in genere. Il sale, salgemma, rappresenta per noi, con i suoi effetti economici, medici e tecnologici, l'aspetto utile e benefico della natura, tanto lodato dai teisti, con i suoi effetti sull'occhio, sull'animo, con i suoi colori, con il suo splendore, con la sua trasparenza, rappresenta la bellezza della natura, con la sua struttura a forma cristallina, l'armonia e la regolarità di essa, con la sua composizione da sostanze opposte, l'unione degli elementi opposti della natura in un tutto. Un'unione che i teisti hanno da sempre considerato come prova inconfutabile dell'esistenza di un reggitore della natura, distinto da essa, perché per mancanza di conoscenza della natura essi non sapevano che proprio le sostanze e gli esseri opposti si attraggono, unendosi di per se stessi un tutto. Ma che cos'è allora il dio del sale? Il Dio, il dominio, l'esistenza, la rivelazione, l'azione e le proprietà del quale sono contenute nel sale, non è altro che il sale stesso, che per le sue proprietà, per i suoi effetti, appare all'uomo come un essere divino, cioè benefico, grandioso, degno di lode e di ammirazione. Omero chiama espressamente il sale divino. Come, dunque, il Dio del sale è soltanto l'impressione e l'espressione della divinità del sale, del suo carattere divino. Così anche il Dio del mondo o della natura in generale è soltanto l'impressione, l'espressione della divinità della natura. E anche qui Feuerbach ha una visione monoteista su quello che sono gli dei antichi, gli dei pagani. Lui parla del sale come una rappresentazione di oggetto e dal momento che quell'oggetto rientra sotto i suoi sensi, lui è disposto a dire che il sale ha una rappresentazione divina, cioè è un oggetto, il Dio, il dominio, l'esistenza, la rivelazione, l'azione, le proprietà, quali sono contenute nel sale, non è altro che il sale stesso, che per le sue proprietà e i suoi effetti appare l'uomo come un essere divino, cioè grandioso. Ma se Feuerbach fa questo discorso per il sale, è solo perché lui ritiene il sale una cosa utile, una cosa grandiosa. E perché non facciamo lo stesso discorso per il cianuro o per il curaro? Cioè, se noi affermiamo che un determinato oggetto ha un aspetto divino, il divino dell'oggetto appartiene all'oggetto in sé. Che poi io ci costruisca delle relazioni con quell'oggetto o non ci costruisca delle relazioni, quello è un altro discorso. Ma Feuerbach mette se stesso come individuo creato al centro del mondo ed il sale per lui rappresenta per noi con gli suoi effetti i suoi effetti economici, medici e tecnologici l'aspetto utile e benefico della natura. Ma noi siamo divenuti nella natura, ci siamo adattati ad esistere nella natura, abbiamo costruito delle relazioni con la natura. E perché diciamo che il sale è un dio, mentre invece affermiamo che altri oggetti nella natura non sono dei? Li misuriamo con noi stessi? Non è invece più corretto, e questo lo parlo da pagano, dire che noi costruiamo le relazioni con gli dèi, con quegli dèi che riconosciamo in quanto tali, perché con quegli dèi noi camminiamo assieme? E allora il sale diventa un oggetto che noi usiamo e misuriamo. Se il sale è un dio, ben altro è il concetto di dio. A meno che Feuerbach, come dimostra in questo passo, ha la visione cristiana del dio, cioè il dio come statua, il dio come rappresentazione materiale. La rappresentazione materiale che è proprietà e manifestazione del Dio. Non il Dio che è la materia, il Dio che è il luogo, il Dio che è tutto ciò che ci circonda. E proviamo ad andare avanti ancora con Feuerbach. La credenza, dice Feuerbach, che nella natura si esprima un essere diverso dalla natura stessa, che la natura sia colmata e dominata da un essere da lei distinto, è in fondo identica alla credenza che, almeno in determinate circostanze, attraverso l'uomo, si esprimono spiriti, demoni, diavoli o lo possiedano. È di fatto la credenza che la natura sia posseduta da un essere estraneo, da una specie di spirito, e certo, dal punto di vista di questa credenza, la natura è realmente posseduta da uno spirito, ma questo spirito è lo spirito dell'uomo, la sua fantasia, il suo animo, che introducendosi involontariamente nella natura, fa di essa un simbolo e uno specchio del suo essere. E anche in questo vediamo che Feuerbach rappresenta la sua esistenza di uomo dell'Ottocento, uomo idealista e positivista che guarda la natura. In realtà ciò che lui chiama una natura posseduta da uno spirito, in realtà non è altro che la struttura emotiva della natura, la struttura sentimentale della natura, che si riversa nei nostri confronti. Chiaramente Freud non era ancora arrivato. Freud arriverà un 60 anni dopo di Feuerbach a spiegare che come esiste un subconscio, come esistono cose sconosciute alla ragione, come esista un immenso emotivo, una psiche che attraversa l'uomo ed ogni altro oggetto della natura. E allora attraverso le relazioni psichiche che sono separate, che stanno in quel subconscio, che non arriva alla coscienza, noi riusciamo a comprendere come esistano legami attraverso tutti gli oggetti del mondo. E proprio Freud ci dà la chiave per riuscire a capire come spiriti, demoni, diavoli, in realtà, che possiedono l'uomo o che possiedono gli oggetti della natura, siano dei falsi monoteisti e dei falsi magici, prodotti, se vogliamo, anche da Ermete Trismegisto nel suo Corpus Hermeticum, ma che di fatto sono delle invenzioni della ragione che servono per spiegare quello che è l'anflatto emotivo che lega l'uomo al mondo, e gli anflatti che dal mondo arrivano all'uomo lo trasformano, lo manipolano, lo fanno appassionare, lo fanno immergere nel magico, in quel magico da cui è separato attraverso la ragione. Non si tratta dunque di fantasia o dell'animo che si introduce involontariamente nella natura, ma al contrario, è quell'immenso che ci circonda, che emerge dentro di noi e che ci fa conoscere che esiste un universo immenso al di fuori di ciò che noi possiamo descrivere. Solo che quando siamo prostrati, siamo sottomessi, siamo stati marchiati nella nostra struttura emotiva, quell'immenso lo attribuiamo a un Dio, lo attribuiamo a un soggetto diverso dalla natura, lo attribuiamo a spiriti che sono separati dalla natura, spiriti che entrano negli oggetti materiali e non li leghiamo invece alla capacità psichica, alla capacità emotiva che gli oggetti della natura esprimono. Sono i corpi che esprimono la psiche, che esprimono la loro anima, che esprimono le loro emozioni, e non esiste una separazione fra corpo ed emozioni ed anima, ma senza il corpo non esiste anima, e non c'è anima che non sia il prodotto di un corpo. Sempre questo, e anche questa, questo elemento sfugge a Feuerbach, perché per i suoi tempi concepire che un corpo producesse un'anima e che ogni corpo esistente avesse una capacità di emozioni, una capacità di trasformazione, per Feuerbach e per il suo tempo questo era impossibile da pensarsi. E affrontiamo un altro aspetto, sempre in Feuerbach: la confutazione della dipendenza. Tutte le cose vengono e dipendono da Dio, dicono i cristiani in accordo con la loro fede devota, ma, essi aggiungono, subito in accordo con il loro intelletto ateo, solo indirettamente. Dio è solo la causa prima, ma poi viene la sconfinata schiera degli dei subalterni, il reggimento delle cause intermedie. Le cosiddette cause intermedie sono però le sole reali ed efficaci, le sole oggettive e sensibili. Un uomo che non abbatta più l'uomo al suolo con le frecce di Apollo, che non scuota più l'animo con il fulmine e il tuono di Giove, che non terrorizzi più i peccatori induriti con le comete e altre apparizioni ignee, che non attiri più il ferro al magnete con la sua propria altissima mano, che non provochi più l'alta e bassa marea, non ripari più la terraferma dalla potenza sfrenata delle acque che minaccia costantemente un nuovo diluvio, in breve, un Dio bandito dal regno delle cause intermedie, è una causa solo sul piano nominale, un ente di pensiero innocuo ed estremamente modesto, una pura ipotesi per la soluzione di una difficoltà teoretica, per la spiegazione del primo inizio della natura, o meglio, della vita organica. Perché la missione di un essere distinto dalla natura per spiegare l'esistenza di essa si basa, almeno in ultima istanza, soltanto sulla inspiegabilità, del resto solo relativa e soggettiva, della vita organica, ed in particolare umana, a partire dalla natura, in quanto il teista fa della propria incapacità di spiegare la vita a partire dalla natura un'incapacità della natura di produrre la vita a partire da se stessa. Considera dunque i limiti del proprio intelletto come i limiti della natura. E direi che con questo Feuerbach ha risolto esattamente il problema. Cioè, dal momento che l'uomo è stupido, l'uomo mette la sua stupidità come limite alle trasformazioni al divenuto della natura e impone alla natura di assoggettarsi a quel limite. Per cui non ci sono i limiti della natura, ma ci sono i limiti dell'uomo, i limiti della conoscenza dell'uomo, che impongono alla natura di sedimentare e di fissare il limite. Ma la conoscenza dell'uomo va ancora avanti, e oggi noi sappiamo che alla conoscenza razionale l'uomo somma la sua conoscenza emotiva, cioè la sua capacità di penetrare la natura e di comprendere non solo i fenomeni e trasformarli attraverso la scienza, trasformarli in descrizione, ma addirittura può penetrare la natura attraverso le sue emozioni. Per la prima volta negli ultimi 30 anni abbiamo compreso che la struttura emotiva dell'uomo, la struttura antica dell'uomo, è una struttura relazionale fra l'uomo e il mondo che lo circonda. Pertanto tutto ciò che emerge dentro di noi non è il prodotto dell'anima, ma è il prodotto di una struttura talmente antica che ci porta a legarci con tutti gli oggetti del mondo. E naturalmente noi stiamo commentando un Feuerbach che scrive nel 1846, cioè con la conoscenza scientifica, con la conoscenza naturalistica che c'era nel 1846. E la dicotomia che Feuerbach, cioè lo scontro che Feuerbach sta facendo, è dato da una cosa che Feuerbach stesso fatica a concepire, cioè la capacità del corpo di produrre il Dio. In tutta la sua educazione, in tutta la sua religione, è Dio che crea il corpo. C'è un uomo originario, c'è una concezione originaria, e questa concezione originaria è il prodotto del Dio padrone. Questa concezione Feuerbach si contrappone, perché non può accettare la sottomissione al Dio padrone, ma nello stesso tempo non è in grado di vedere null'altro che la negazione del Dio, e non è in grado di vedere la natura con la sua capacità di produrre la vita, con la sua capacità di produrre gli dèi. E qui resta naturalmente lo spazio al grande Zeus. Zeus, combattendo la sua titanomachia, ha sconfitto i titani e si è costruito quello spazio in cui nuovi dèi, partendo dalla razionalità, possono percorrere il loro cammino verso l'infinito. Questi dei, nuovi dei, sono i figli dell'essere natura, e i figli dell'essere natura si sono diversificati in tante specie proprio per consentire a un numero maggiore di esseri di percorrere il loro cammino verso l'infinito. Il fatto che noi razionalizziamo tutto questo, tentiamo di realizzare tutto questo, è assolutamente irrilevante. È semplicemente un modo per leggere ciò che le azioni hanno già fatto, ciò che le nostre emozioni hanno già manifestato. Ma noi e la natura siamo un tutt'uno. Noi siamo esseri che si sono costruiti nel corso del tempo come specie all'interno della natura. E se la nostra specie ci ha fornito gli strumenti per vivere ed espanderci nella natura, la nostra funzione è proprio quella di praticare questa espansione usando questi strumenti verso l'eternità dei mutamenti. E non si tratta di una finalità, perché possiamo scegliere anche di non farlo. Infatti le persone che si mettono in ginocchio a pregare un'entità esterna alla natura in realtà rinunciano al proprio cammino di trasformarsi in dei, per cui c'è la possibilità di non seguire quelli che sono gli input, lo stato di necessità, eros primordiale. Però questo è il motivo per cui noi siamo nati, questo è il motivo per cui tutti i nostri antenati della nostra specie hanno lottato con l'oggettività, col mondo in cui sono germinati, per darci a noi la possibilità di continuare nell'eternità. Il fatto che noi rinunciamo a combattere, rinunciamo ad espanderci, rinunciamo alle relazioni col mondo, rinunciamo a ritornare nella natura per ciò che siamo e trasformare il nostro cammino in dei verso l'infinito, è come se noi offendessimo tutti i nostri antenati e tutti i loro sforzi che hanno fatto, perché in fondo noi siamo l'unica motivazione per cui i nostri antenati hanno vissuto e combattuto, perché è vero che lo hanno fatto per loro, per trasformarsi in dei e camminare verso l'eternità, ma è altrettanto vero che ciò che hanno lasciato nella natura, obbedendo agli input di Zeus ed Era, cioè a Ilizia, a Ebe e a Ares lo hanno fatto perché noi avessimo delle possibilità migliori, attrezzando i loro figli per affrontare al meglio la loro oggettività. Noi, rinunciando a questo, mettendoci in ginocchio davanti a una presunta entità esterna alla natura, non facciamo altro che offendere e bestemmiare il motivo stesso per cui i nostri antenati hanno vissuto e combattuto. E qui, per Feuerbach, l'essenza delle religioni, per oggi chiudo la trasmissione. Vi ricordo sempre i siti www.federazionepagana.it, www.stregoneriapagana.it. Vi ricordo i filmati su Stregoneria Pagana in YouTube. Vi ricordo che tutte le trasmissioni di magia, stregoneria e paganesimo sono caricate sul web. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione.